Eccoti, adesso dovresti esserci. Ciao Antonio.
Perfetto. Ciao Francesca, ciao. Ti sento bene, per cui sono pronto a rispondere a quasi ogni domanda che avrei voglia di farmi, ti ringrazio.
Allora, insomma, raccontiamo di questo disco. Dopo un primo EP uscito alla fine del 2015 con due cover e una canzone originale, arriva questo certo. Tuo primo album in inglese solista. Ti chiedo come ti avvicini alla musica, qual è il tuo primissimo ricordo anche da bambino?
Da bambino, guarda, per quanto non è che ricordi proprio così bene, a volte sento dei racconti di persone che si ricordano delle cose quando erano piccolissimi. Musicalmente mi ricordo che tenevo in mano una radiolina AM, di quelle proprio molto vintage, molto anni 70, e ascoltavo la classifica dei dischi, e mi ricordo che la mia prima preferenza andava a un pezzo di Barry White, dietro al quale sentivo muoversi delle onde ritmiche che mi facevano un bellissimo effetto. Da lì, chiaramente, prima di diventare musicista, sono un ascoltatore compulsivo e ossessivo che prova un senso di stupore anche per questo modo magico che ha la musica di viaggiare, viaggia sull'etere, viaggia dentro i solchi dei dischi in vinile, viaggia dentro a degli scalcagnati MP3, e io continuo ad ascoltarla quotidianamente. Ecco.
Bravo. Ecco, il tuo strumento più importante, diciamo, è stato il basso. Cosa ti porta a questa scelta?
Non mi porta una scelta a suonare il basso elettrico, perché la scelta viene regolata da una sorta di principio che regolava le partite di calcio, sempre molto anni 70, che facevamo in cortile, e io per la mia imperizia con la sfera mi trovavo molto spesso in porta, perché ero anche un po' più grande, per cui un po' più voluminoso, e col basso è successa la stessa cosa. I ragazzi degli anni 70, quando arrivava un momento dove facevano sicuramente due cose: una, tentavano di mettere su una radio libera, sai, periodo proprio quello delle radio libere, e la opzione numero due era: domani mettiamo su un gruppo, chi suona cosa? Per cui diciamo le dottrine più interessanti, i reparti più interessanti, chitarristi, cantanti, batteristi, si ricoprivano immediatamente i ruoli. Poi rimanevamo lì in cinque, quattro avevano scelto gli strumenti, però ci voleva il basso, non si sa neanche bene perché, e mi guardavano e dicevo: vabbè, il basso lo suono io. E alla fine è stato veramente amore a prima vista, è stato un incontro che anche questo tuttora mi riempie di stupore. Uno strumento che amo alla follia e che credo sia quanto mai centrale nel corso della musica, soprattutto di questi anni, perché in questi anni la musica è fatta molto più di ritmo che di altre cose, e noi modestamente siamo al cuore del ritmo.
Sì. Ecco, una delle due cover dell'EP che dicevamo, insomma, prima di Waterhall, era Heroes di David Bowie. Se ci vuoi raccontare un tuo ricordo di Bowie che ti piacerebbe condividere.
Allora, intanto, insomma, mi fa piacere che tu, Francesca, sia preparata e abbia ricordato, come faccio io dal vivo. Stiamo girando in questi giorni, ieri sera eravamo a Roma in un locale molto bello, abbiamo fatto uno show veramente divertente ed eccitante per noi, e abbiamo fatto Heroes, e ho ricordato che non si tratta di uno sciacallaggio mediatico. Bowie è un incontro imprescindibile, per quelli che facevano musica iniziando in quegli anni lì era un passaggio che tu dovevi fare. Poi è un artista che si è assolutamente rinnovato continuamente, con una grande attenzione alla parte ritmica. Ricordo che i tiri di basso che ci sono dietro i pezzi di David Bowie sono sempre molto ricercati, molto particolari. È stato uno dei primi a implementare l'utilizzo dello slap nel suo periodo soul bianco, quello di Young Americans, Golden Years. In questi dischi qui c'erano dei bassisti straordinari fino all'ultimo. Io lo abbiamo registrato in modo assolutamente casuale, non voglio tirarmelo, ma è stata una scelta veramente una fiammata di follia, perché è un pezzo di difficile resa, cioè se tu non hai la vocalità melodrammatica di Bowie, se non la rendi così è molto difficile. Noi abbiamo scelto una strada piana, molto soffusa, che rende credo alla fine bene, e il mio incontro con Bowie è un incontro fatto di fatica, perché io ho fatto a lungo il lavoro della Local Crew, perché comunque sono anche abbastanza robusto di spalle, e ho fatto tantissimi concerti. A Modena avevo fatto il service per il Glass Spider Tour, in un concerto di un suo giro non troppo fortunato, tant'è che il concerto durò 32 minuti, perché a 30 minuti non restituivano i soldi dei biglietti, lui non aveva voce quella sera lì, però mi ricordo un artista comunque enorme, e la sua dipartita qui a gennaio del 2016, ti assicuro, la si è vissuta come una cosa di famiglia. Io quella mattina lì ho ricevuto la telefonata di Robby Pellati, che suona con me, alle 8, che è un orario un po' strano, e ho detto: Robby, che è successo? Ma hai sentito? David Bowie non c'è più. E insomma, questo per dire che sono come persone di famiglia veramente.
Sì, e abbiamo vissuto questo momento.
Lasciano un grande vuoto, però lasciano anche tanta grande musica, per cui possiamo solo metterci in ascolto e sperare che continui a ispirarci così.
Ok, allora cosa hai capito debba avere una tua canzone per darti soddisfazione in questi anni?
Scusa, non ho capito perché...
Ti chiedevo, cosa hai capito debba avere una tua canzone per darti soddisfazione?
Ma non lo so, forse soprattutto un senso di mistero in qualche modo, qualcosa di inspiegabile. Sono le canzoni, credo che nascano nella mia esperienza, che non è esaustiva, però comincia a accumularsi un po' negli anni, nascono come un momento di follia, di quasi di illuminazione, anche se sembra di voler parlare di una cosa troppo importante. In realtà è una fiammata ispirativa, e io sono un grande utilizzatore degli aggeggi elettronici. Adesso ho una serie di idee sul telefonino registrate in modo sommario, però potrebbe esserci una qualche canzone che magari finirà in un disco. Mi è successo con Water Hall, anche con il pezzo che avevamo messo nell'EP, Harry's Fish Mentality, un pezzo che è venuto fuori veramente cotto e mangiato, e nel momento della scrittura non avevo previsto una lettura così semiacustica come abbiamo fatto, però capisco che ci deve essere qualcosa di inspiegabile. Se capisco immediatamente com'è la canzone, non ne vale la pena. Invece questi sono il tentativo di capitalizzare sul mistero, sulla cosa che me le rende interessanti, per cui sento tantissima musica e devo dire che escono cose veramente interessanti.
Ok, da dove inizia la composizione di Water Hall? Qual è stata la prima canzone composta?
La prima è stata esattamente Harry's Fish Mentality, quella che ti dicevo adesso, però il ciclo di canzoni non si è concluso, non avevo in mente il disco, avevo una serie di provini abbastanza accurati che ho sottoposto all'ascolto del produttore che mi ha dato una mano a realizzare tutto il disco, si chiama Paolo Paggetti. Gli ho detto: guarda, fai un pezzo di lavoro, ti mando via Dropbox con un sistema di transfer di files. Io ho detto: te ne mando 35, da lì io vorrei arrivare a 10-11, e in realtà siamo arrivati a 7 più un pezzo strumentale, e il disco si è composto alla distanza, perché è venuto fuori il concetto stesso che soggiace appunto al disco stesso, che è il Water Hall, che è un concetto abbastanza interessante, e qualcuno scherzosamente mi ha anche detto che però è un buco nell'acqua, no, il Water Hall. E in realtà dietro è l'idea della pozza d'acqua nella savana, attorno alla quale le varie specie si incontrano e convivono, perché devono bere quando c'è siccità, per cui convivono i leoni, le gazzelle, le zebre, gli ippopotami e i coccodrilli. trovando una sorta di equilibrio quasi naturale, cosa che la nostra meravigliosa razza umana non riesce a fare, soprattutto di questi tempi, laddove i conflitti sembrano sempre prevalere sulla capacità di incontro, e noi tocchiamo la capacità di incontro quando andiamo a vedere un concerto, e vedere violentato, come è successo al Bataclan a Parigi, la volontà di stare assieme e guardare un concerto è una cosa che mi ha atterrito veramente, mi ha steso, e per cui di reazione mi viene da andare in giro ancora di più, tant'è che stiamo girando tanto e vedo che la gente ha ancora più voglia di riunirsi intorno a una sorta di caminetto virtuale che è fatto di canzoni originali come quelle di Waterhole, per cui capisco che la musica ha sempre più senso di esistere, c'è proprio, ce n'è più necessità, ecco.
Ok. Ecco, cioè, For Song Long, questa ballata struggente che sembra venire fuori dall'anima di un poveretto dimenticato in un vicolo buio, come nasce, come viene fuori?
C'è una fettina di storia mia, una fettina di storia, un pochino di storia inventata, e ogni tanto dico, qui ho calcato un po' la mano, anche ieri sera l'abbiamo fatta, è l'idea di ballad che ha una strofa molto sul songwriting americano, che però vuole raccontare la storia di un grande amore che finisce ma non finisce neanche mai, perché dentro di noi gli amori che sono finiti qualche anno fa rimangono e si evolvono in una forma nuova di comunicazione emozionale, che è quella che soggiace al ritornello, che invece è un ritornello di apertura, che parla di tanto tempo, proprio come recita la canzone, ed è un momento di quel momento che fotografi quando capisci che un amore è finito, e insomma credo che ci siamo riusciti a renderlo anche con l'arrangiamento, che rispetta molto questo andamento da torch ballad notturna.
Ecco, Ludon Wainwright e Tom Waits sono i primi nomi che mi evoca il tuo approccio musicale, insomma l'atmosfera che porti all'orecchio. Tu, riascoltandoti, cosa hai riconosciuto tra i tuoi ascolti e quindi pensi ti abbiano influenzato nella composizione?
Ma intanto, Francesca, ti mando un bonifico con effetto immediato, tra 3 giorni lo trovi, non sarà una gran cifra, però insomma sentirmi accostato a 2 nomi così giganteschi è una cosa che mi fa molto piacere. Devo dire che io credo in un concetto di un po' sportivo, che è quello della staffetta, no? Quando ti passano il testimone e quello che corre va verso quello che deve riceverla, che si è messo in corsa, si è messo a raggiungere la velocità di passaggio, e la musica è così. Io ho ricevuto dalla musica una lezione di vita che è infinita. È mio dovere primario darle indietro, per cui andare in giro in un'Italia difficoltosa come la nostra per la musica originale, poi soprattutto per uno che canta in inglese come me, però il mio dovere andarci e fargli capire che il sogno di fare il musicista è di dire con orgoglio che mestiere fai, faccio il musicista con la partita IVA e tutto il resto, è possibile ed è mio dovere farlo vedere soprattutto ai ragazzi giovani, a dirgli che è una cosa che si può fare con una mentalità un pochino di rinuncia, se si riesce, per rendere omaggio a questi dischi che mi hanno cambiato la vita. Waits, Wainwright sicuramente, il loro modo di raccontarti un pezzo di sé con il cuore in mano e giocare anche con questa cosa qui. Noi facciamo qualche omaggio anche ai musicisti che mi hanno colpito, per cui un Waits qua e là lo facciamo una versione un po' riarrangiata, vecchio riarrangiata di Jockey Full of Bourbon, che è un pezzo meraviglioso da Rain Dogs, che è un disco straordinario del periodo già un po' cubista, futurista di Tom Waits, però ti rendi conto quando canti queste liriche di questo mondo surreale che in realtà ti stanno liberando, perché Tom Waits ti dice, oh, ma fallo come vuoi te e fregatene di quello che ti dice l'Asylum, e ti metti con l'Island, se l'Island, che è l'etichetta che ha pubblicato coraggiosamente Rain Dogs, Swordfish Trombones, non è abbastanza, dopo fai con l'Anti, ne fai uno ancora più diverso, difficile, come ti pare. Il nostro dovere è quello lì, è non di adattarci a come ci vogliono loro, i padroni del mercato, quelli dei talent, quelli dei festival farlocchi della musica finta. Noi abbiamo quel dovere lì di far vedere che si può fare, e si può fare con grande dignità, con grande passione, con cura dei particolari, con amore, ecco, con esatto. Amore. Per cui bravo. Questo è il mio messaggio.
Ecco, insomma, poi Henry Strigio Mentality, che nominavi prima, insomma, con questo pezzo che mi è sembrato quasi reggae, soprattutto all'inizio, insomma, reggi le dinamiche di un film di Jim Jarmusch. Come è nato poi?
Allora, Harris nasce in realtà da... Sai che io sono un grande lettore, oltre che un grande ascoltatore di musica, e leggendo tanto, ogni tanto, a disordinato e onnivoro, compro dei libri per la copertina, lo dico tranquillamente. Questo era un libro di un poeta che io non conoscevo assolutamente, sono un po' caotico nei miei consumi, diciamo, intellettuali, non nella musica ma nella letteratura leggo un po' di tutto, però questo qui era un libro dell'Einaudi, un po' anni 70, con una copertina e una foto in bianco e nero di questo personaggio con gli occhiali, un bel barbone. Ho detto, ma guarda, questo lo porto a casa, mi piace prendere libri di poesia americana, di inglese, per trarre delle ispirazioni, e c'è proprio questo concetto della mentalità da assediato di Henry, che questa è la traduzione del titolo, e la mentalità da assediato è una mentalità che noi conosciamo molto bene, Francesca, perché è quella nella quale viviamo tutti i giorni. Noi siamo assediati da una serie di problemi economici, politici, spirituali, filosofici, e ci sentiamo come sotto assedio, come quando attorno al castello ci sono questi che tirano le frecce e tu gli butti giù l'olio, questi non se ne vanno, e arriva il momento in cui entrano dentro, la tua paura è quella lì, non si vive bene, si vive con l'ansia. Per cui da lì, da quel concetto lì, ho rubato proprio a John Berryman, questo è il nome del poeta, due immagini, una era questa e l'altra è quella del ritornello, che è la Tolstoyan clarity, che senza menarcela però è la chiarezza tolstoiana proprio del grande scrittore di Guerra e Pace, del grande scrittore russo, che era capace di descrivere le cose con una chiarezza quasi rinascimentale, era una chiarezza di spirito sua, meravigliosa, e dentro ci ho messo questa roba qui, tentando di camminare un po' sul filo del sapore reggae, cioè l'andamento è oggettivamente in levare, però noi abbiamo premuto proprio su quell'acceleratore lì, perché non è esattamente all'interno delle mie nuance espressive, però mi piaceva che avesse un sapore un po' caloroso l'accompagnamento e l'andamento. In realtà credo che sia abbastanza occidentale, con un pizzico di reggae, e mi fa piacere che venga letto come un pezzo reggeggiante.
Ok, e poi mi è piaciuto anche D'Angelus, che siamo una canzone cantata a proprio ricordo della New Wave, un ricordo vissuto e nutrito, come è venuto fuori.
Vabbè, ma guarda, quello è un omaggio agli schemi. Tu, non so se suoni, Francesca, però sicuramente avrai una buona sensibilità musicale e riconosci i giri di alcuni. Io sono sempre stato flashato e ho amato alla follia Lou Reed, il suo modo di raccontare le storie veramente più assurde, sessualmente intriganti e anche un pochino stordenti, su delle griglie di accordi che le ha inventate lui, quelle che erano prima nella musicalità dei Velvet Underground, ma poi sono state proprio la griglia sulla quale il grande Lou intesseva questi suoi racconti meravigliosi, e questa griglia l'abbiamo utilizzata per Dangerous, questo andamento di accordi, per raccontare il pericolo che è dietro a ogni scelta che facciamo, ma è un pericolo positivo, perché dietro la sensazione di pericolo, di essere un pochino diciamo indifesi e vulnerabili, si cela la ragione per la nostra esistenza. Se cerchiamo il giusto mezzo non lo troveremo mai, dobbiamo un pochino rischiare, e i maestri come Lou Reed, David Bowie, Tom Waits, questi qui hanno rischiato alla grande e ne sono usciti vincitori, non in una vittoria sportiva, economica o altro, in una vittoria fatta di poesia, per cui sicuramente la New Wave è uno dei miei momenti di illuminazione, anche se io sono un vecchio rocker ormai, però la New Wave con l'importanza del ruolo del basso elettrico nei grandi dischi della New Wave, con queste predominanze di linee del mio strumento, ricordo i dischi degli Stranglers con il lavoro di Jean-Jacques Burnel al basso elettrico, quelli dei Clash con Paul Simonon sugli scudi, come un architetto straordinario che partiva senza sapere dove mettere le dita. Quando ha fatto il primo disco dei Clash aveva il nastro isolante colorato che Mick Jones gli aveva messo, e tutti i do erano rossi, tutti i sol erano verdi e i re erano gialli, e lui gli diceva questo è il re, e lui pigiava il re che era giallo, era una specie di buon tempi, no? E poi è diventato uno dei più grandi musicisti che la terra dal bionde ci ha regalato, per cui l'idea che la New Wave con un approccio più intelligente rispetto al cuore che si trova in America ha rivoluzionato il modo di fare musica, di produrla, di consumarla, per cui mi piace che tu, Francesca, abbia letto questa caratteristica all'interno di un pezzo come Dangerous.
Bene. Ecco, poi anche c'è il momento strumentale, la lotta tra strumenti che si incanalano fino a diventare amici in vetro. Come è venuto fuori questo pezzo?
Allora, guarda, vetro fa parte di quel capitolo mio che è ancora molto aperto, che è legato alla musica strumentale. Vetro è un omaggio alla musica seriale che ha avuto come esponente di spicco un musicista come Philip Glass, che con queste sovrapposizioni di note, con queste sorte di minimalismo che però diventa massimalismo, mi ha intrigato, e questo era un pezzo che ho composto, diciamo la parola un po' alta, però l'ho tirato fuori suonandolo su un vecchissimo, una specie di sequencer Yamaha portatile con dei tastini di gomma che con le mie dita diventano un pochino difficili da suonare, però è rimasto quello perché è una registrazione che avevo fatto con un Tascam a quattro piste, e questi pezzi ogni tanto mi saltano fuori in qualche playlist e dico però insomma credo che ci stia uno strumentale in queste atmosfere più acustiche registrate in modo diretto come quelle di Waterhall, uno strumentale che vada veramente a riequilibrare un po' la cosa, come una sorta di facciata A e facciata B, e per cui abbiamo deciso di metterci questo pezzo, e qualcuno in queste recensioni che sai che leggi, che mi incuriosiscono sempre, ha sottolineato il fatto che non c'entri niente. In realtà io credo che ci stia e sia una sorta anche di cosa che ti risveglia se ti sei accoccolato un pochino, per cui mi piaceva, vedo che però lo utilizziamo come sigla in qualche modo. Noi quando iniziamo i nostri spettacoli mettiamo sotto vetro, e ogni tanto ascolto questo giro ossessivo di note un po' sghembe, un po' storte, e mi viene da ridere a pensare che comunque è tutta musica, anche gli sforzi che c'erano dietro sono una sorta di viaggio nel tempo che mi fa ritornare a quando l'ho registrato, che è una roba di sicuramente 15-16 anni fa, per cui chissà cosa tiro fuori poi dagli archivi nei prossimi
Bene, insomma poi c'è anche King of Love, che abbiamo trasmesso prima di ascoltare la tua voce, con Danio Manfredini che legge una poesia di Raymond Carver, insomma prima del tuo quasi ruggito con la voce e la nota gonfia che ricorda ancora Tom Waits. Come avviene la collaborazione con Manfredini, come nasce questo pezzo?
Allora, intanto io ho la fortuna di collaborare attivamente con Danio, abbiamo fatto tanti spettacoli ed è lui, sai, che ha questa sorta di etichetta che non si è dato lui, ma è molto reale, perché si chiama il maestro invisibile, Danio Manfredini, perché è un maestro che non ti insegna dalla cattedra, ti insegna facendoti vedere come si fa una cosa con una discrezione straordinaria. Io ho fatto tantissimi spettacoli con lui, lui sai che ha una carriera anche di cantante con una voce bellissima, è in uscita in questi giorni il suo secondo disco.
Prima.
Ecco. E il secondo disco l'ho suonato io nei bassi, e, per cui ho imparato e continuo a imparare tantissimo da Danio. Era a Modena e io avevo The King of Love e gli ho detto: guarda Danio, ti vorrei far sentire una cosa. Ho fatto un reading prima di un pezzo mio ed è un pezzo di Raymond Carver e l'avevo letto io. Lui l'ha ascoltato, ha detto: guarda, il pezzo è bellissimo, però mi piacerebbe farti sentire come lo leggerei io. Io gli ho messo un microfono davanti e ho detto: dai, però lo registro, ti giuro, questa è una prima take. E per lui mettersi davanti queste poche parole rinsecchite, molto concise di questo maestro, come è Raymond Carver, che in 8 paragrafi ti racconta una storia pazzesca come quella di quel pezzo che abbiamo letto lì, a me è emozionato da pelle d'oca. Ho detto: Danio, questa è una roba meravigliosa, ti chiedo di usarla. E lui mi ha detto: no, ma te la rileggo. Me l'ha riletta e io gli ho detto: però io voglio usarla prima, perché voglio che arrivi quell'emozione che ho provato io, che credo che sia quella che arriva quando l'avete ascoltata, perché in realtà lui ha un utilizzo della voce veramente da gigante, perché questa qua è una voce di uno che ti racconta una storia tirandosi via dalla storia, e tu senti il senso delle parole, senti veramente rispettato quello che Carver probabilmente ha messo su carta. Per cui insomma è una grande prerogativa poter avere su un disco mio un gigante così. The King of Love è un pezzo che nasce da una di queste letture notturne ed è la definizione dell'altissimo in una di queste traduzioni della Bibbia dei Mormoni. Mi sembrava una definizione straordinaria, il re dell'amore come il nostro Signore, e ho tentato di metterci la parte di spiritualità verso la quale siamo tutti un pochino tiepidi, un pochino scottati dall'uso malato che della religione viene fatto di questi giorni. In realtà l'aspirazione a una spiritualità da parte nostra è una cosa fondamentale verso la quale rivolgersi ogni tanto, almeno con delle domande, secondo me. Questo è il significato di The King of Love.
Bene, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco l'abbiamo registrato a Civitella Valdichiana, che è ad Arezzo, ed è uno studio che si chiama The Garage, che è il luogo di residenza italiano di Fabrizio Simoncioni, che è il mio ingegnere del suono e fraterno amico dai tempi della banda di Luciano Ligabue. È un ingegnere del suono vero, uno di quelli che riesce a tradurre una visione in realtà, per cui tu entri in studio da lui e gli dici: io il suono di Harry Sage Mentality lo vedo marrone e rotondo, e lui ti traduce con le manopole dell'SSL 9000, che è il banco che utilizza al garage, ti traduce questa cosa e tu la riconosci, dici: esatto, marrone così, anche un po' meno, quasi sul nocciola, e lui ti sposta le cose e vai avanti così. Il disco l'abbiamo registrato da lui in 6 ore, siamo andati giù dopo 2 sedute su a Modena, dove i musicisti che hanno partecipato alla registrazione, che sono Robby Pellati a queste percussioni inventate e Franco Anderlini all'armonica, avevamo provato a fare questo ciclo di canzoni dicendo come le volevo registrare, che significa senza cuffie, senza monitor davanti, i 3 musicisti seduti in cerchio che si guardano e i microfoni che non entrano nella cosa, nel senso che lui ha messo giù 5-6 microfoni, ha microfonato questi strumenti bizzarri che Robby si era portato, che erano un ramino da cucina, una sorta di cesta per il picnic fatta di vimini, che è il suono basso che sentite in RSG, è quello lì, microfonati da Simoncio, sono diventati una specie di orchestra, e per cui il disco è stato registrato assolutamente live. Ho poi aggiunto un pochino di sporcizia elettronica, alcune cose cucinate nel mio home studio. Non potevo non aggiungere un po' di bassi, perché è come invitare un oca a bere, per cui mi sono anche limitato, guarda, volevo mettere anche in debuti, però il debuti l'ho lasciata acustica, e e il disco era pronto. Da un lato una delle registrazioni più indolori che io abbia mai fatto, dall'altro una registrazione che è stata progettata nella sua frugalità fino all'ultimo particolare, e una registrazione che mi rappresenta, e questo è uno dei goal più belli che posso augurare a ogni musicista.
Ok, ma ci sono state le canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Allora, la modalità prevedeva che le canzoni dovessero essere 8 più lo strumentale, le canzoni sono 7 più lo strumentale, perché una l'abbiamo registrata ma non è assolutamente venuta e l'abbiamo tirata via. Io nelle registrazioni davo una wild card a testa a ogni musicista, cioè finita la take, e tu avrai sentito ci sono un po' di rumori, noi li abbiamo lasciati belli evidenti, stropicci, borbotti, robe del genere, perché aggiungono calore. La wild card prevedeva che ogni musicista potesse dire: io so che questa non mi è venuta bene per questa ragione, poi non doveva spiegarlo, la rifacciamo. Le abbiamo giocate un po' le wild card, ma alla fine le canzoni che dovevano venire sono venute, ad esclusione di quella che abbiamo lasciato fuori, perché era veramente una brutta take. È filato tutto molto liscio, però è chiaro che tu accetti una serie di regole di ingaggio, per cui qui quello che sentite è assolutamente live, cioè il canto è avvenuto esattamente nello stesso momento in cui si tirava su le percussioni, l'armonica e tutto il resto. Ci guardavamo e credo che venga fuori nella sua è anche ruvida come registrazione, se vuoi, venga fuori una verità, che è quella che io sento nei dischi del blues pre-war che adoro ascoltare. Adesso Robert Johnson è uno di questi, però ce ne sono tanti che mi piace sentire, perché è gente che gioca senza trucco, senza inganno. Senti la ruvidezza della vita, la bellezza della vita, ma anche le sue parti un pochino più amare e difficili. L'idea era quella lì.
Ok, allora chi ha curato la copertina di Waterhole?
La copertina è stata un'altra bella fase di studio. Tu hai visto l'EP Waterhole?
Hai visto?
Ecco, allora, la copertina dell'EP, quello che è uscito a settembre, è stata curata da Stefano Ricci, che è un illustratore col quale collaboro, stiamo collaborando da più di un anno, è un maestro dell'illustrazione e mi ha curato quella dell'EP. Poi sulla copertina del disco è entrato un grafico che è un ragazzo di 21 anni di Pavia, che su suggerimento di Paolo Fazzetti ha suggerito l'idea del camaleonte, che inizialmente mi piacesse molto, sinceramente, perché l'idea del camaleontismo la vedevo come un'accezione negativa. In realtà, dopo avendolo accettata la cosa, ho capito essere comunque una cosa che mi rappresenta abbastanza, l'idea di un bassista che si mette a cantare, che suona la chitarra nella maggior parte dei pezzi, che canta in inglese, che però viene da una storia come la mia, che è stata vissuta all'interno del mainstream per 15 anni con dischi, con delle fortune di popolarità e di risultato come Buon Compleanno Elvis e insomma un giro di pubblico notevole, che però vive anche di, e soprattutto vive di concerti in luoghi piccoli dove l'incontro con le persone è facilitato, per cui probabilmente sono un pochino un camaleonte, per cui alla fine credo che la copertina mi rappresenti, mi piace l'idea di questo camaleonte con le chiavi di basso sulla schiena.
Come è avvenuta la collaborazione con Rivertail Production?
Noi ci siamo incrociati con Paolo Paggetti perché io ho collaborato con un gruppo che collaborava con lui, che si chiama Lowlands, che è un gruppo di Pavia capitanato da un bravissimo songwriter che si chiama Edoardo Appiati. Abbiamo fatto diverse date live e ho registrato gli ultimi due dischi di Edward, e lui in quel momento lì era su Rivertail e mi piaceva l'approccio molto fattivo, molto veloce di Paolo, e abbiamo cominciato una collaborazione che ci vedrà poi mettere fuori il primo disco di Mel Previte and the Gangsters of Love, che registreremo a Spazio Musica domenica prossima, il 28 di marzo, e tante altre cose che stiamo cucinando, nell'idea che ci accomuna del fatto che la musica, se è di qualità e scelta e voluta, abbia sempre uno spazio nei circuiti che normalmente vengono ignorati, sono quelli sui quali ci piace lavorare.
Ecco, dal vivo come presenti il progetto? In trio? Oppure ci sono delle varianti?
Dal vivo abbiamo una situazione un po' elastica, nel senso l'hardcore della band siamo io e Robby, per cui facciamo degli spettacoli anche in duo, dove ci siamo noi due, io canto, suono la chitarra e Robby ha questo set di percussioni inventato che a volte implementa anche oggetti trovati nei luoghi dove andiamo, termosifoni, tavoli, quello che è, una roba un po' alla Harry Smith, un po' inventata. Poi la maggior parte delle date le facciamo in trio con l'aggiunta di un chitarrista ritmico che si chiama Luigi Grella, che è un ragazzo che fa parte di un gruppo che si chiama Spacca il Silenzio e viene in giro con noi, come in questo caso. Oggi siamo a Napoli, stasera suoneremo all'Hades, che è un club qui del capoluogo partenope, e però ad esempio l'altra sera eravamo a Bassano del Grappa in un luogo che si chiama Rive Jet Club e abbiamo suonato. E al pomeriggio Mel mi ha detto, Mel Previte, chitarrista con il quale abbiamo fatto 30 anni di musica, ha detto vi vengo a trovare, e lui insomma il pezzo li conosce, abbiamo fatto lo spettacolo con chitarra elettrica, chitarra acustica, basso e batteria. E andremo presto in Sicilia e verrà con noi, cioè lo troveremo là, Umberto Porcaro, che è un chitarrista straordinario. Abbiamo fatto una presentazione a Pavia nella chiesa di Santa Maria in Gualtieri, in centro, con un chitarrista che si chiama Marcello Milanese. L'idea è sempre quella dell'incontro musicale con persone che condividono una passione per la musica, per cui credo che andremo presto in giro con un'orchestra di 54 elementi. Se la Rivertei me la paga, io sono pronto con gli arrangiamenti.
Fantastico. Bene, bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, io come ogni artista, tra virgolette, indipendente, sono dipendente di Mr. Zuckerberg, per cui sono su Facebook. Voi ci mettete Antonio Rigorighetti, vengono fuori i miei 18 profili ai quali sono assolutamente io il referente, vi potete scrivere su quelli lì, se no c'è il sito di e-commerce della Rivertail che potete trovare mettendo su Google Rivertail Production, lì potete comprare il disco. L'invito è venirvelo a prendere in una delle date live che facciamo in lungo e in largo per l'Italia, e lì sarà un piacere consegnarvelo direttamente a mano, se no mi scrivete, non c'è nessun problema.
Bene, quindi stasera sei a Napoli?
Stasera siamo a Napoli, all'Hades, che è in zona Vomero, facciamo uno spettacolo bello carico e sudato come quello di ieri sera a Roma a Anna Cosetta, e domattina ripartiamo e martedì siamo a Livigno, per cui è una settimana un po' di, ci vedete in autostrada passare su un Volkswagen, un furgone della Volkswagen, siamo noi.
Bene, bene, ti ringrazio, allora è stato un piacere parlare
Francesca,
con te.
Grazie mille, piacere mio, e sinceramente si sente quando il disco è stato ascoltato e posso azzardare anche apprezzato, per cui io ringrazio te per l'opportunità che mi hai dato di parlare di questo mio lavoro e spero di passare prima o poi in studio a farti un po' musica live direttamente.
magari, ecco, se passi da Padova fammi un film.
Molto volentieri, molto volentieri.
Va bene. Grazie. Un abbraccio, buona musica.
Grazie. Ciao. Grazie.
Now I know, you know it. that I don't have keys in my pocket. No more. For so long, I was trying just to know what was going on. What was going on? For so long. Just as your cheek that night, we were eating fish and chips. Just as renegade under the snow and the rain, under the snow and the rain, we were loving each other in a way I'll always miss. People who walk alone in the night. When you hear the footsteps on those trembling sidewalks, while you rest in your bed in the shape of your body, you're the one you love. For so long, I was trying just to know what was going on, what was going on. For so long.